l'aiuto anche di Alessandra e di Renato, che da casa ci daranno una mano, e proveremo insieme a rispondere in diretta a questa dozzina circa di domande che ha preparato Dario sul tema di oggi. Quindi è chiaro che non sapremo rispondere subito a tutto, perché ancora non abbiamo avuto modo di poter studiare questi argomenti, ma insomma insieme, invece di fare domande e risposte, cerchiamo di commentare i quesiti stessi. Quindi ecco, lascio la parola a Dario che legge la domanda e poi insieme a Alessandra e Renato proveremo a rispondere.
Deciso che si tratta più di un gioco che di altro, anche per drammatizzare un po', insomma, ovviamente la tensione relativa a questi pendenti. Partiamo alla prima. Non troverete questa lettera
419,
che
qua,
suscita
la prima.
la ricopiazione ancora
Dovrebbe essere la prima.
Sì, la prima.
Allora, la domanda è questa: mi sa il prodotto di sperimentazione e la ricerca educativa.
Vai Renato!
Ma come stavo commentando sottovoce, senz'altro la prima, anche se mi sono aiutato sbirciando tra le diapositive.
Anch'io!
Risposta?
Allora, la prima?
Ah!
Ah. E
Possiamo
l'accendiamo.
È vero, è la prima, è di Piere 419 del 74,
Esatto.
quello che abbiamo citato un po' come prologo al nostro discorso. Ok, andiamo a vedere l'altra norma. Quale norma reca in allegato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi scolastici?
Un attimo.
La carta dei
Allora,
servizi
vediamo
scolastici.
DPCM 7095, DPR 416 del 74. Legge 273 del 95, direttiva 254 del 95. La domanda è un po' capziosa in questo caso, perché
È un po' tranello questa.
sì, fino a un certo punto, perché poi in realtà è chiara come domanda. Diciamo che
Quale
l'argomento
norma?
riguarda certamente.
Buio.
Legato lo schema. Potrebbero essere tutte e tre. Dunque. Non lo so, Renato, suggerisci
Mi arrendo
qualcosa?
assolutamente
Io
nulla.
ero.
Sì,
Forse la sci? O il DPR, non so, non
no,
saprei.
di carte servizi
No, il
scolastici.
DPR no, forse il
DPC, la,
DPCM.
sempre là, sempre
È
là,
là,
credo,
sì.
oppure sono più di una, un attimo, mi sembra che siano più di una.
Infatti sono più di una
Sì.
perché sono sia la legge
DPCM.
273
Sì. E
Allora,
la
torniamo alla
direttiva, e anche la
scusate,
direttiva.
e anche la
Non
direttiva
c'è
del presente.
la B. Non c'è la B.
No, non c'è la B, infatti.
Mi rendo conto che No, ecco, attenzione.
Aspetta, non so se. Pronto, adesso ci risentite? Abbiamo avuto un problema di linea.
Sì?
Sì. Sì.
Allora.
Non accendiamo la B.
No, piano piano piano. Allora, quale norma reca in allegato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi scolastici? Piano piano. La D è il DPR 416 del 74. L'abbiamo solamente citato oggi. A proposito, è il primo dei decreti delegati cosiddetti, da 416 a 420, poi confluiti nel testo unico, il decreto legislativo 297 del 94. Questo, il 416, era quello che praticamente riguardava gli organi collegiali della scuola, ok? Quindi ha un certo
Sì,
senso nella
ok.
risposta, perché effettivamente apriva, ed è un fatto molto importante, la prima istituzione che effettivamente ha aperto le pareti, se volete, no? I suoi segreti, cioè il principio di trasparenza ante litteram, se volete, si è avuto la scuola anche grazie a questo DPR. Però non è ovviamente la risposta corretta. Allora, le
Infatti.
altre tre riguardano tutte e tre la carta dei servizi scolastici. Però, come Considerate che la legge 1973-95 è la legge quadro, cioè quella che invita praticamente il Presidente del Consiglio dei Ministri a emanare un decreto che contenga delle carte dei servizi specifiche per i vari servizi dal punto di vista dell'amministrazione. La direttiva è una direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione, la 254 del 95, che rimanda, guardate un poco, al DPCM 7 giugno 95. Che
allora il DPCM, infatti, il DPCM.
Allora attenzione, questo discorso sembra utile perché vi abito un po' alla dinamica dei test. I test possono essere gaseosi.
Sì.
Qui vi dice quale norma reca inallegato. Perché in effetti l'unica norma tra queste che rechi inallegato, perché è proprio un allegato alla norma, lo schema generale di riferimento della carta dei servizi scolastici, l'unica risposta giusta è il DPCM 7 giugno 95. Pur avendo diciamo le altre norme, meno il 416, ma certamente la 273 e la 254, un'attinenza con lo stesso tema. D'accordo? Questo ve lo dico perché noi abbiamo già un'idea di massima, no? Sapere che saranno un centinaio di test e sapere che i livelli massimi tra i 60 e gli 80 rappresentano, no, la quota come risposte giuste che dobbiamo in qualche modo attenderci per ottenere dei risultati. Ed è chiaro anche che i tempi sono molto brevi, quindi voi avete più o meno un minuto, qualcosa di meno per ognuno dei test, e occorre che voi li leggiate con molta, molta attenzione. E dopo ci sarà qualche cosa ancora in più.
Un attimo, sì.
Posso andare avanti?
Sì.
Oh. Allora, vediamo innanzitutto se è vero. Ed è vero. Allora, il 7 giugno del 90.
Proviamo anche qui in sala a fare rispondere, vediamo, dai.
Ci proviamo. Il prossimo, però.
Sì, questo.
Quindi, il principio di sussidiarietà è introdotto da legge 59 del 97, decreto del 1912. Di PL 275 del 99 e il CEPRE del 2000.
Con questa logica già si va su una legge sicuramente. Perché la 3 è la costituzionale, i DPR di decreto legislativo non possono essere e rimane la legge.
È la legge Bassanini.
Benissimo, la Bassanini.
Quella sulla che ha creato l'autonomia.
La prima.
I principi dell'autonomia, del federalismo.
L'autonomia, esatto.
Ok. Il decreto legislativo 112 del 98 c'è un'applicazione della Bassanini 1. In quello che vi ricordate abbiamo detto contiene per esempio la norma che prevede che i calendari scolastici siano stabiliti dalla regione, non più dallo Stato. Quindi un primo momento di delega alle regioni e agli enti locali. Il DPR 275 del 99 che cos'è?
È quello che contiene il regolamento dell'autonomia.
Benissimo, il regolamento dell'autonomia, quello che abbiamo visto l'articolo per l'articolo. Per ultimo, guardate, la legge 3-2001 è la legge costituzionale, benissimo, 2001.
Costituzionale.
Esatto, di riforma costituzionale.
Titolo quinto.
Il titolo quinto.
Del titolo quinto.
Ora abbiamo gli elementi, però attenzione. Qui ci dice il principio di sussidiarietà è introdotto da, cioè quale di queste norme lo introduce? In altre parole, quale di queste norme lo utilizza per prima? Non è difficile, l'abbiamo detto
esplicitamente.
La legge 59 e 97, se vi ricordate, abbiamo visto che il primo dei principi appunto dell'autonomia è quello della sussidiarietà.
Anche in chat quasi tutti hanno detto che era la prima. Benissimo. Quindi vedi che sono dei
precedenti. Sì, assolutamente.
Senti, invece scusa, una cosa, chiedevano anche se è possibile che ci siano risposte del tutto false.
Nei test non dovrebbe essere così. Una necessariamente deve essere quella corretta.
Cioè, ce ne può essere una del tutto. No, adesso a parte questa, nei test che faranno.
Anche perché praticamente
assolutamente,
cioè tutte false.
No, ci può essere una risposta totalmente falsa nei test, nelle
totalmente falsa, cioè del tipo quale tra queste è quella falsa. Questo è imprevedibile, dovremmo vedere come siamo strutturati a livello ministeriale. Sapete che veramente quello che noi qui siamo anche le voci sindacali. si è parlato di una batteria di 4.000, poi sono diventati 5.000 test per disposti dal Ministero, che pare saranno effettivamente messi a disposizione e che conterranno i 100 quesiti sui quali si svolgerà effettivamente la prova. Questo sarebbe una gran bella cosa, anche una bella operazione di trasparenza, perché non è avvenuto nei precedenti
concorso
del dirigente tecnico, dove questo non è successo. E quindi potrebbero essere una bella base per fare effettivamente delle esercitazioni. È inutile che vi sia a dire che quanto stiamo costruendo, poiché i test certamente riguarderanno tutto il vostro programma di lavoro, no? Per l'intero concorso, ovviamente vi lascio immaginare che è una mole di materiale enorme. Fare esercitazione a questo punto, almeno per questa prima fase, è un fatto fondamentale. Poi tutti questi materiali, se voi li avete, se riuscite a proiettarli e farli propri, ovviamente saranno materiali utilissimi sia per lo scritto che per l'orale, questo è poco più sicuro.
Ok, dai, a questa, visto che Ale è bravissima, risponde Renato.
Vediamo. Allora.
Ci sei, Renato?
Magari.
Sì.
Allora, cioè, ok. Allora, quale norma determina la valenza costituzionale dell'autonomia scolastica? Ancora una volta, guardate.
La legge istituzionale, la legge 3.
Però ce n'è una,
da.
Abbiamo detto per loro.
La valenza costituzionale, dato la legge costituzionale 3.
La legge 3, infatti quella è una legge costituzionale, legge 3 del 2001.
3.
Mi ricordate che salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Vediamo se è vero. Sì. Oh, è vero. Benissimo.
Sì, sono d'accordo.
Andiamo avanti. Allora, qui andiamo su una cosa un tantino più complessa. La potestà legislativa, ricordate, questo, siamo sempre nel quadro dell'articolo 117, novellato, no? Dalla legge 3 del 2001, del titolo 5 della Costituzione. Sapete che ha determinato questo
passaggio. Questo è facile.
Questo è sì.
Questo è facile. Yeah.
Allora, la potestà legislativa spetta allo Stato per i principi fondamentali e le regioni nelle materie di legislazione concorrente. Oppure sempre allo Stato, oppure sempre alle regioni, oppure alle regioni per i principi fondamentali e allo Stato nelle materie di legislazione concorrente.
Qui stanno tutti quanti rispondendo A.
E la là è chiaro.
No. Amore.
È proprio là, eh? Però ragioniamoci un attimo solo. Vi ricordate? Allora, sono quei famosi tempi, così vi ricordate, no? Sono i principi fondamentali di cui lo Stato continua ad occuparsi. Viceversa, le regioni praticamente viene lasciato tutto quanto quello che riguarda il resto, cioè nelle materie di legislazione concorrente. Attenzione, perché la prossima è sullo stesso tema. Allora, la potestà regolamentare, questa volta, cioè quella di ovviamente produrre dei regolamenti. Spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva e delle regioni e dalle regioni in ogni altra materia, oppure alle regioni nelle materie di legislazione esclusiva e dallo Stato in ogni altra materia, sempre alle regioni, sempre allo Stato.
Ma per ora abbiamo incontrato sempre regolamenti sotto forma di DPR, perciò dovrebbe essere...
È vero, però pensateci un attimo.
Però,
perché
e poi le regioni indubbiamente emanano dei provvedimenti.
C'è una slide specifica su questo, su questa e sulla precedente.
Sì, esatto.
Guarda, qui si stanno dividendo quasi
allo Stato.
Cecilia risponde C.
No. È chiaro che forse nel corso sì, diciamo, non possiamo affrontare i singoli regolamenti regionali, ma quelli in qualche modo ci devono essere. Perciò dovrebbe essere alle regioni in altra materia.
E
alle regioni in altra materia.
Esatto, in ogni altra materia.
Ok? Vediamo la prossima. Allora. Qui cominciamo ad andare veramente sul complesso. Se vi ricordate, c'è questa combinazione strana tra il rapporto tra l'articolo 21 no? Quello relativo all'autonomia scolastica del
CTI,
e il, con i suoi vari comma, nello specifico sono il 9, il 10, l'8, il 9, il 10 e l'11, quindi quanto riguarda
questo. Esatto, tema. Sì.
E poi la 8, 9, 14, 10. 97 con gli articoli, se vi ricordate, 4, 5 e 6. Allora, proviamo a ragionare. L'autonomia organizzativa è trattata in articolo 21, comma 8 della legge 59 del 97 e articolo 5 del DPR 275 del 99. Oppure articolo 21, comma 11 della legge 59 del 97 e articolo 1 del DPR 275 del 99. Ce n'è una che è chiaramente falsa. Poi articolo 21, comma 10, legge 59 del 97,
sì, è la B.
DPR 275 del 99, e per ultimo articolo 21, comma 9, legge 59 del 97, e articolo 4, DPR 275 del 99. Inoltre vi dico che qui è necessario memorizzare.
Come si può fare a memorizzare?
In realtà,
o meglio, come a trovare sicuramente almeno un quel paio di domande che sono false.
Se dovesse essere una falsa, si vede subito qui. Proviamo a trovare quella
falsa.
Sembra più giusto rispetto ai tempi che avete avuto anche per apprendere.
Cioè certo, certo.
Ce n'è una chiaramente falsa. Da che cosa lo possiamo evitare?
Per esempio qui A.
Io dico
A,
B.
Già risposto qual è?
B è quella bravissima, è quella chiaramente falsa. Perché?
Perché il comma 11 non riguarda l'autonomia delle scuole, riguarda altri argomenti.
No, attenzione, siamo sempre all'articolo 21, quindi riguarda sempre l'autonomia scolastica, anche se non riguarda nessuna delle autonomie. Però c'è un altro lato che devi guardare. Vedi quell'articolo 1 del DPR 275? Ti ricordi che cosa parlava l'articolo 1?
Sì.
Benissimo.
Dell'autonomia funzionale.
Una sorta di presentazione generale dell'autonomia scolastica. In chiave di autonomia funzionale, bravissima, ci siamo. Quindi quello possiamo scartarlo certamente. Gli altri, purtroppo, questo varrà anche per alcune domande successive, in cui chiaramente ho invertito le varie domande. Però considerate che, nello specifico, lo dico io, la risposta corretta è la A, articolo 21,8, legge 59-97, e articolo 5, il DPR 275-99. Situazione analoga è quella che troviamo qui. Questa è l'autonomia di sperimentazione, ricerca e sviluppo. Questa è un tantino più semplice. Guardate, provate a memorizzare in questa maniera. Nel DPR 275 le tipologie di autonomia, ad eccezione dell'autonomia funzionale che abbiamo già escluso, sono illustrate negli articoli 4, 5 e 6.
10.
C'è un'inversione tra gli articoli 4 e 5 e i commi relativi all'articolo 21. Viceversa, l'articolo 21 si occupa delle tipologie delle autonomie con i comma 8, 9 e 10.
9 e 10.
8, 9 e 10.
Sì.
Con un'inversione tra l'8 e il 9. Allora, quello che potete ricordare, se vi ricordate la sequenza, cioè 4, 5 e 6 da un lato,
8, 9 e 10 dall'altro.
10, il comma 10, cioè l'ultimo dei tre comma che si occupa di autonomia, infatti questa è la terza tipologia di autonomia, coincide con l'ultimo dei tre articoli, l'articolo 6, che si occupa appunto di autonomia
del DPR 275.
Non so quanto questo vi aiuti, però ovviamente questo ci porta alla conclusione che articolo 21, comma 10, legge 59-97, articolo 6, DPR 275 del 99 sono le risposte corrette.
Avevano tutti risposto A. E di?
Poi ti spiego perché. Allora.
Quindi, sono l'unico che non l'ha capito.
Allora. Sì, ho detto che è un gioco. Allora, andiamo a vedere un pochino. Qui, autonomia didattica. A questo punto potreste arrivarci per esclusione rispetto alle precedenti. La B direi che abbiamo detto che è scartata a priori, è vero?
No.
Le altre due le abbiamo già incontrate.
Allora è la A di nuovo.
È la A. Articolo 21,9, legge 59-97, articolo 4 di Piero 275 del 99.
Ma così è facile, eh?
Sarebbe il...
Allora, beh, questo è facile. Con le norme introduce il tema dell'offerta formativa. Guardate che qui sono tutte errate.
Non il PEI, il POF.
Il POF, quindi è l'ultimo, sì, in ordine cronologico.
Sì.
Io ho detto che c'è un unico articolo del POF, no, e poi in parte è ripreso questo tema nel contratto collettivo nazionale. Il CCNL io prima non lo vedo. Quale articolo,
no,
di quale norma si occupa esplicitamente del POF? L'abbiamo detto quasi per un tempo.
Cosa può essere?
Dovrebbe essere DPR? DPR dovrebbe essere.
DPR va bene, per quale motivo?
Dovrebbe essere, sì, DPR, sì.
DPR esprime in genere dei regolamenti, no?
La logica.
La regolamentazione e l'autonomia. Da cui deriva come
sì,
reale.
Sì.
Sì.
Infatti l'articolo...
Però non mi torna l'articolo. Non mi tornava l'articolo.
L'articolo 3, quello che abbiamo detto prima.
Al 3, ho fatto confusione con... Diciamo, tra tutti gli articoli.
Sì, una cosa che poteva indurre confusione, guardate, l'articolo 21 della legge 59-97 è quello che riguarda l'autonomia scolastica in senso generale, no? Con i vari comma che abbiamo visto in parte prima. L'articolo 136 del decreto legislativo 112 del 98 in realtà è il cappello praticamente degli articoli che sono il 137 e il 138 che riguardano le istituzioni scolastiche.
Esatto, infatti questo mi lascia un po'.
Con gli enti locali. L'articolo 1 della legge 53 della legge di riforma Moratti in realtà è un cappello generale a sua volta sulla riforma Moratti. Però l'unico che si occupa, ripeto, in questo caso è un fatto tranquillo, nel senso che è l'unica norma che effettivamente se ne occupa, è l'articolo 3 di DPR 275 del 99.
Ah sì, ecco, ok, trova.
Allora, il piano annuale delle attività didattiche, questo vi devo aiutare io perché facendo velocemente, vi ricordate quella pagina che vi ho detto, mi sarete grati quando farete i dirigenti scolastici? Dove sono, se l'avete sotto mano,
sì,
guardate. Praticamente in quella pagina sono elencate quello che sono le vari documenti fondamentali da scena. Uno di questi è proprio il piano annuale delle attività didattiche. Questa parte purtroppo se siamo andati troppo veloce, mo sarà difficile per loro rispondere.
Questa è una risposta, infatti loro non la dico, vabbè, le altre stanno leggendo. Quasi tutti stanno rispondendo per l'anno.
Allora,
non lo
Stato
so.
Nazionale.
Sono tutti articoli del contratto collettivo nazionale della scuola. Qualcuno è particolarmente conosciuto, tra l'altro vi troveremo uno, potremmo escluderlo già a monte, che è l'articolo 6, che si occupa propriamente della contrattazione integrativa. D'accordo? Gli altri sono un tantino più
specifici. Ah, ok, trovato.
Sul contratto dovete regolarvi sulla numerazione, perché a partire... ovviamente gli articoli sono organizzati in ragione di quello che è l'argomento che viene trattato. Quindi fino a un certo articolo, per essere chiari, si parla propriamente di situazioni di rapporti di rappresentanza sindacale o relativa al lavoro. Fino a un certo articolo si parla propriamente di docenti, dopo si passa a parlare di personale non docente e via dicendo. In questa maniera in linea di massima uno può muoversi. Il piano annuale delle attività didattiche è il piano che viene redatto dal collegio dei docenti, in qualche modo su sollecitazione da parte del dirigente scolastico, che riguarda, se vi ricordate, l'abbiamo accennato, il calendario di tutte le attività che verranno svolte nel corso dell'anno dal punto di vista didattico, quindi propriamente come filiazione è uno dei grandi elementi prodotti propriamente dal collegio dei docenti. Nello specifico è l'articolo 28,4 del CCNL scuola che se ne occupa.
Okay.
Allora, esiste un piano di attività del personale ATA. Guardate, qui è molto importante che vi precisi una cosa, cioè sempre perché siamo andati avanti velocemente su quella slide famosa.
Attimo solo, chiedevano prima se era l'articolo 26 o 28, no, il 26 giusto? No, la slide precedente.
28. No, 28. Chiedevano
infatti se era l'articolo 26 o 28.
28.
28.
Allora, dicevamo, considerate una cosa che è fondamentale, uno degli elementi fondamentali della vita di una sana e serena di una scuola è un rapporto ben strutturato e sempre nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni tra il dirigente e il direttore dei servizi generali amministrativi. Ciò non toglie che discendono da due funzioni totalmente diverse. E l'unico dirigente presente nella scuola, questo purtroppo è un errore che spesso si compie, è propriamente il dirigente scolastico. All'inizio dell'anno il dirigente scolastico propone delle direttive relative al personale ATA al DSGA e sulla scorta di queste direttive il DSGA opera organizzando propriamente il personale che a lui è delegato. Per cui articolo 53, ve lo dico io perché non l'abbiamo visto, comma 1 del CCNL scuola, ci dice sostanzialmente che sulla scorta di queste direttive il DSGA elabora il piano di attività del personale ATA. Attenzione, sentito anche in assemblea il personale ATA stesso e in ragione di quella che è la contrattazione integrativa svolta a livello di istituto, perché questo piano di attività ovviamente si coniuga anche con la contrattazione di istituto e quindi con l'erogazione del fondo di istituzione scolastica per quanto riguarda il personale ATA. Sono tutti documenti fondamentali della vita di una scuola.
Anche questo caso?
Sì, sarei del parere, se a Paolo non dispiace, alla fine di queste slide di tornare un attimo solamente su quella che abbiamo saltato, perché in effetti forse su quella siamo stati troppo rapidi, però,
va bene.
Se tu ritieni.
Sì.
Allora, altro piano che deve essere realizzato, perché questi sono tutti documenti, no, che la scuola realizza annualmente, che sono previsti dal contratto. Il piano annuale di attività di aggiornamento e formazione, guardate, sia del personale docente che del personale ATA. Questo, ve lo dico io, è previsto dall'articolo 66, cioè non è assurdo chiederlo perché non ne abbiamo parlato proprio prima, è previsto dall'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro. D'altro canto ce l'avevamo scartando anche le altre.
Solo così. Ultima.
Allora, e qui, questo abbiamo accennato, le funzioni strumentali del piano dell'offerta formativa sono previste da...
Fare 33.
Forse, questo lo potete trovare, era riportato esplicitamente, quella delle funzioni strumentali, qui sotto riportava l'articolo del contratto. Che in passato era l'articolo 30 nella ditta contrattazione, nella attuale, cioè quella attualmente in vigore, è invece diventato l'articolo 33 del CCN nelle scuole.
Esatto, anche per esclusione hanno risposto A.
Ora, sciogliamo l'arcano del fatto che questo era un gioco, perché per motivi strettamente tecnici, in realtà tutte le risposte giuste erano la A. Quindi questo non era difficilissimo senza ragionamento quelli da rilanci. Però se posso, Paolo, un secondo solo,
sì.
Tornerei a quella slide, giusto per farli rivedere, perché in modo che poi loro possano guardarseli con calma anche dopo, però per correttezza nei loro confronti.
No, che pagina di quella slide?
Stavo andando direttamente, ti dico subito a cancellare. Vedete l'articolo 3 di cui parlavamo prima, Le varie fasi del processo, ok? Ok, questa è la slide 14. Allora, molto velocemente, però dando uno sguardo un tantino più attento.
Processo.
Quindi, vedete, piano dell'offerta formativa, articolo 3 del DPR 275. Regolamento dell'istituto. Questi sono tutti documenti fondamentali della scuola. Regolamento dell'istituto, DPR 249/98, vi ricordate, statuto delle studentesse, degli studenti, eccetera, che poi è stato modificato dal DPR 235 del 2007 è quello che ha incrementato le sanzioni, se vi ricordate, coinvolgendo anche il Consiglio d'Istituto nella possibilità, oltre i 15 giorni di espulsione dall'alunno da scuola, allontanamento dall'alunno da scuola, nonché il DPR 122 del 2009, che è il sempre regolamento relativo alla valutazione, che è quello che ha aggiunto altri elementi relativi sempre alla condotta degli studenti, ma anche il tema famoso delle assenze, no? Del totale di assenze che non deve essere superato nel corso dell'anno. Poi vedete la carta dei servizi scolastici e vedete che trovate sia la legge 273 del 95, la legge quadro, che il DPCM applicativo per il 7 giugno 95. Poi guardate, questi li affronterete nelle prossime lezioni, però giusto per citarveli come documenti fondamentali della scuola, il programma annuale, vedete il titolo primo, capo primo e secondo del decreto ministeriale 44 del 2001, altra norma fondamentale che dovete conoscere a memoria. Il conto consuntivo, che è il titolo terzo del decreto ministeriale 44 del 2001, le altre scritture contabili, titolo terzo sempre del decreto ministeriale 44 del 2001. Poi, quelli che abbiamo visto nelle domande, no? Piano annuale di attività didattica, articolo 28,4 del CCNL scuola. Il piano di attività del personale ATA, articolo 53,1 del CCNL scuola. Il piano di formazione, articolo 66 del CCNL scuola. Poi, contrattazione integrativa istituto, vede l'articolo 6, con in più quello dell'accordo collettivo nazionale quadro del 98, nonché le modifiche sono state apportate a tutto questo dal decreto legislativo 150 del 2009, che è il famoso o famigerato decreto Brunetta. Ancora, vedete il documento della valutazione dei rischi, sapete che siamo nel quadro della normativa relativa alla sicurezza, trovate un capo specifico nel CCNL scuola che è il capo settimo, però sapete che la legge di riferimento iniziale era la 626 del 94, integrata dal 242 del 96, che poi è andata identificando il dirigente scolastico propriamente come il datore di lavoro e quindi complicando la vita non poco, vi dico subito, per arrivare all'ultima, che è il decreto legislativo 81 del 2008, che ha in qualche modo riscritto il 626 del 94 e che quindi attualmente è la norma di riferimento. Poi il documento programmatico della sicurezza, sono tutti documenti che andrete ad analizzare, non vi preoccupate, nei prossimi incontri, sono previsti nei prossimi moduli. Il documento programmatico della sicurezza è quello praticamente relativo alla privacy, ed è, vedete, passato dalla legge 675 del 96, oggi è il decreto legislativo 196 del 2003. Non vi so dire, ma ognuno di questi documenti ha una sua scadenza specifica per legge, quindi rappresenta un vero e proprio calendario delle attività che dovete svolgere dal punto di vista della documentazione per obbligo di legge. In più, ve lo dica, io ho aggiunto qui accordi e protocolli di intesa, elemento fondamentale, abbiamo detto, derivante sia dalla legge 59 del 97 dell'articolo 21 che dal DPR 275 del 99, cioè per la realizzazione di quelle reti di scuole che abbiamo detto essere fondamentali per la realizzazione dell'autonomia. D'accordo?
Ok,
mi sembra che ci siamo per il resto.
Molto bene, guarda, un'ultima domanda che avevo lasciato già dalla precedente sessione, avevo trascurato ma credo sia importante. In vista della chiusura, e intanto ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e interagito, devo dire che hanno scritto in chat due aggettivi, hanno dato utile e simpatica come modalità, quindi utile, grazie a Dario per questa piccola novità.
Dobbiamo raffinarla,
ma come vedi nel corso proprio andando avanti ci stiamo sempre più affinando, però devo dire che effettivamente è una cosa molto interessante, qualcuno ha detto la prossima volta provvedo ad attrezzarmi con cuffia e microfono, e un invito che faccio a tutti perché effettivamente possiamo ancora di più interagire. E magari anche a distanza tu potrai anche, no, intervenire comunque se vogliamo. Quindi ringraziando te e tutti quanti i partecipanti, perché oggi effettivamente c'è stato da lavorare anche in diretta, volevo chiederti una cosa del rapporto che c'è tra, capisco la risposta anche qui dovrebbe prevedere tanto tempo, ma insomma in un flash se è possibile, perché capisco che dopo due ore magari si può essere stanchi, il rapporto tra DSGA e dirigente, e qui la domanda è da 100 milioni.
Sì, io, guarda, veramente domande dei 100 milioni, però fortunatamente nelle domande dei 100 milioni noi abbiamo le risposte. Nel senso che, se ci fate caso, ve lo dicevo già prima, io qui lo ho praticamente, Paolo, in formato doc, però tu l'hai già inserito in rete praticamente questo in PDF, quindi già anche linkato. E
sempre nello stesso modo.
Esatto. Allora, ed era praticamente quel link che abbiamo trovato all'interno del modulo che stavamo vedendo, cioè cliccando si va direttamente in rete su questo documento. Però sì, ed è importante perché è bene che loro lo vedano questo. Innanzitutto insisto sul tema che dicevo prima. Una sana convivenza, direi nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie funzioni, è un fatto, direi, quantomeno essenziale. Tu ce l'hai, Paolo, no, questo documento?
Sì.
Perché qui lo sto vedendo solo un inizio. Morale, se voi andate a vedere questo documento che troverete in rete, tra le altre cose che abbiamo messo a vostra disposizione, troverete praticamente un vero e proprio vademecum, che al di là di qualunque discorso più o meno partigiano, perché vi lascio immaginare che il tema è un tema sottile ed estremamente delicato, vi dà la misura di quella che è la diversità delle funzioni svolte da ciascuno. Per il dirigente scolastico, vedete, io ho riportato la fonte e il testo in maniera più o meno riassunta, perché considerate che per il dirigente scolastico permangono ancora, così come per il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, dei riferimenti normativi che oggi come oggi sono un tantino datati, ma non cassati, cioè sono quelli dei vecchi DPR 416, i cosiddetti decreti delegati, eccetera, che però sono stati profondamente modificati dalla normativa successiva, dal decreto legislativo 165 del 2001, dal 150 che entra nel giro del 165, dalla contrattazione e tutto quanto il resto. Quindi, innanzitutto il testo unico, quindi è come se stesse leggendo i decreti delegati. Quello che permane della funzione del vecchio preside nella figura del dirigente scolastico. Poi, nella legge 59 del 97, la prima preconfigurazione del dirigente scolastico, e qui l'esplicitazione nel decreto legislativo che prima era il 29 del 93, modificato dal 59 del 98, che era esplicitamente dedicato alla figura del dirigente scolastico, il tutto, cioè il 59 del 98, è confluito in un articolo, l'articolo 25, del decreto legislativo 165 del 2001. Tutta norma, quella che vi sto dicendo, che dovete conoscere in maniera assoluta. Proseguendo, quel poco che c'è nel 275 del 99 abbiamo visto, e quel tanto che c'è nel decreto interministeriale 44 del 2001, cioè quello che riguarda probabilmente la gestione finanziaria e amministrativa della scuola. Qui trovate praticamente tutto quello che deve fare propriamente il dirigente scolastico. Vi faccio solamente scorrere, poi lo dovete guardare con molta calma, perché troverete a fianco anche gli articoli, i commi, in modo da poter avere un'idea chiara.
Attimo, perché, scusami Dario, ti interrompo. Sto provando a condividere una porzione dello schermo riferita appunto a questi testi che sta illustrando Dario, e che riguardano appunto il modulo 2 sul ruolo del dirigente scolastico.
Che abbiamo già in rete, infatti.
E che abbiamo già in rete, infatti. Lì nei ruoli e funzioni nell'autonomia abbiamo una parte riguardante il dirigente scolastico, una di SGA, il consiglio d'istituto.
Perfetto,
esatto,
proprio quella.
L'abbiamo sia in, ovviamente in formato testuale, completa, in formato PDF da poter scaricare, sia adesso la stiamo scorrendo in pagina web.
Ok. Guarda Paolo, scorrendo, a un certo punto arriverai, qui quello sempre la figura del dirigente nell'ultimo contratto, anzi nel penultimo contratto collettivo, e questo l'ultimo contratto collettivo nell'articolo 14, sempre dell'area quinta, cioè dell'area attuale della dirigenza scolastica. Andando ancora oltre, trovate proprio la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi. Ora, guardate, giusto perché voi possiate avere un'idea, questo è quello che il 165 dice a proposito del DSGA. Il DSGA coadiuva il DS nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, sovrintendendo con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, sono le direttive impartite dal dirigente, che dà delle direttive per gli obiettivi da raggiungere al DSGA, e in quel quadro con autonomia il DSGA si muove, i servizi amministrativi e i servizi generali delle istituzioni scolastiche, e coordinando il relativo personale. Il riferimento ovviamente è il cosiddetto personale ATA, cioè il personale non docente. D'accordo? Ora, a questo qui troverete aggiunto la vecchia tabella allegata al contratto collettivo nazionale della scuola, che era la tabella allegato A, la tabella A, scusatemi, allegata al contratto del 93, dove praticamente trovate quello che sono proprio le mansioni del DSGA, vedete? E trovate sul fondo anche, se vi ricordate, forma di essere una proposta di piano di attività del personale ATA, quella che dicevamo prima, no? Cioè quello dell'articolo 53 del contratto, e anche predispone il piano di formazione del personale ATA. Poi vedete quelle che sono le mansioni che svolge per quanto previsto dal decreto interministeriale 44 del 2001. Vedete che sono sempre delle mansioni mai in qualche modo coincidenti con quelle del dirigente scolastico. Sono sempre comunque delle mansioni coordinate e delle mansioni che in qualche modo sono complementari. Quello che è fondamentale, ripeto, nel rispetto dei ruoli di tutti, è ricordare sempre che il responsabile di tutto quanto il sistema scuola, nello specifico il dirigente scolastico, che ha una responsabilità anche sull'attività del DSGA, qualora le direttive e gli obiettivi che sono stati proposti non vengano raggiunti nel corso dell'anno. D'accordo? Tant'è vero che c'è un punto della norma che dice che addirittura qualora dovesse vedere inadempiente il DSGA rispetto a determinati fini, può sostituirsi a lui. D'accordo? Perché l'elemento fondamentale ovviamente è il raggiungimento degli obiettivi e quindi l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione. Qui a seguire, guardate che il problema che avete posto fra dirigente e DSGA non è meno complesso, dicevo prima, per quelle che sono le competenze che in passato avevano il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti e quelle che hanno oggi, che sono state fortemente ridimensionate dal decreto interministeriale 44 del 2001, sempre in applicazione del principio dell'autonomia. Però qui, ecco, ripeto, dal punto di vista strettamente normativo, qui non c'è da costruire o da realizzare, voglio dire, delle ipotesi. Avete tutti quanti i punti di riferimento da utilizzare a questo fine.
Ottimo.
D'accordo? Quello che è rimasto particolarmente limitato il ruolo della giunta esecutiva, che vedete, è tutto quello sostanzialmente, mentre è passato per un ruolo ben più evidente.
Bene, allora Dario, ti ringraziamo tantissimo dell'intervento così completo, esaustivo, brillante, e ringrazio, ripeto, nuovamente tutti quanti coloro che hanno interagito con noi. E l'appuntamento è in diretta mercoledì prossimo. E per gli altri invece comunque continuiamo a incontrarci direttamente sul sito, nei vari forum, in chat, ecco, in questa maniera possiamo, ecco, continuare l'attività di studio e di collaborazione. Grazie e buon lavoro a tutti e buono studio. Ciao!